Perché siamo ancora fascisti?
Beh, è una domanda, diciamo che la risposta lunga è contenuta nelle 260 pagine del mio nuovo libro per Bollati. La risposta breve, in realtà, per gli ascoltatori è divisa in due. Siamo ancora fascisti perché non ci hanno insegnato ad essere d'altro dopo il 1945 e soprattutto perché non ci siamo noi stessi raccontati in altro modo. Gli italiani dopo il 1945 hanno sempre avuto delle identità frastagliate, plurime, divise e divisive, che non hanno permesso la costruzione di quello che io definirei un racconto pubblico, non dico condiviso, ma dai valori condivisi.
Ancora in questa campagna elettorale, soprattutto in Toscana, il tema dell'antifascismo è stato un tema molto legato all'attualità politica, no? È tirato un po' per la giacchetta. Che impressione ti fa questo tipo di utilizzo, in ambito politico, a destra come a sinistra?
È una cosa abbastanza tipica dell'antifascismo, della resistenza e, ahimè, dopo gli anni 90, anche dei temi, dei valori dell'antifascismo, della resistenza, il fatto di essere discussi, politicizzati, ma discussi non in una chiave, diciamo, storiograficamente basata, bensì su una chiave di confronto e scontro politico, anche, permettetemi, di confronto politico basso alle volte. Il problema fondamentale di questo, diciamo, uso, utilizzo è la sua banalizzazione e la perdita di attenzione nei confronti di quelli che sono i punti fondamentali e i valori che la Resistenza ci ha lasciato. Per 70 anni in Italia tutti, tranne gli storici, mi permetto di dire, hanno parlato pubblicamente di ciò che è stata la Resistenza e in troppo pochi hanno parlato di quale sia l'effetto positivo dell'applicazione dei risultati e dei valori della Resistenza. E questo è il problema. Tutti parlano di tutto, ma pochi sono esperti di quello di cui si parla.
Siamo reduci da un periodo di confinamento in cui le libertà costituzionali sono state sospese e per molti versi anche annullate, per motivi sanitari, naturalmente in uno stato di eccezione, peraltro non perfettamente codificato all'interno della Costituzione. All'interno di questo discorso, abbiamo assistito a discorsi patriottici, no? Il modello italiano, la guerra contro il virus, quindi anche discorsi bellici, la resistenza sul divano, un clima generale in cui certe corde sono state nuovamente toccate, come non accadeva da tempo. Che impressione hai avuto tu?
Beh, direi che è stato un enorme déjà vu dal mio punto di vista, perché, come è stato ben ricordato, ci sono stati due grossi filoni narrativi all'interno, della dinamica pubblica che ci voleva tutti chiusi e confinati. Era dovere degli italiani e devo dire, da un punto di vista, diciamo, della salute pubblica, era un dovere che è stato un bene rispettare, perché evidentemente abbiamo risolto o stiamo tentando di affrontare, di risolvere in maniera diversa rispetto ad altri paesi il problema della pandemia, però come detto ci sono stati due grandi temi che hanno convinto il nostro paese a rimanersene confinato. Il primo è quello delle bandiere. Le bandiere ai balconi, l'inno di Mameli cantato ad ore fisse, questa voglia di comunità nazionale che evidentemente è una comunità nazionale esclusiva e non inclusiva, è la comunità del prima agli italiani. Il secondo tema, grande tema, in particolar modo portato avanti dai media, e questo mi ha colpito, è proprio quello che dicevi tu del racconto di una pandemia che è un'emergenza sanitaria, gravissima, ma un'emergenza sanitaria letta in realtà con le parole della guerra. Il problema è che in una guerra non ci sono cittadini, ma ci sono soldati. In una guerra non ci sono delle battaglie che non prevedano la morte. Ecco, in una pandemia, in un'emergenza sanitaria, la prima cosa da evitare è il fatto che la morte sia scontata. Invece nel nostro paese abbiamo continuato a parlare dei morti come un qualcosa di ovvio all'interno delle maglie del sistema sanitario che faticava a reggere. In ultimo, il lessico della guerra si porta dietro la retorica dell'eroe. L'eroe è colui il quale o colei la quale riesce a combattere una battaglia anche se qualcuno non gli dà i mezzi necessari per vincerla. questo paese ha avuto bisogno di eroi, senza andare a citare Bertolt Brecht, è una cosa molto triste. Abbiamo fatto di medici e infermieri, cioè di professionisti della sanità, degli eroi, implicitamente costringendoli ad andare al di là delle loro mansioni e implicitamente privando la possibilità di fare una critica a chi ha costretto loro a diventare degli eroi. Queste due retoriche mi permetto di sottolineare, e quindi torno al concetto di déjà vu, cioè il nazionalismo spinto, il nazionalismo della bandiera e la retorica guerresca, la retorica dello scontro, la retorica militare, sono esattamente le due retoriche che imperversavano nell'Italia degli anni 20 del secolo scorso, quando da questi germi nacque il movimento e poi il partito fascista. Non sto dicendo ovviamente che la pandemia produrrà in futuro dei nuovi fascismi 2.0, almeno spero tanto che non sia così. Mi permetto però di sottolineare come sia abbastanza triste che un paese come il nostro dopo 100 anni non abbia altre forme retoriche se non quelle neorisorgimentali e parafasciste della nazione e della guerra per rispondere tutto insieme a quella che era un'emergenza sì, ma un'emergenza sociale e sanitaria, certo, bellica.
L'ultima questione riguarda sempre, diciamo, in ambito più o meno retorico, la retorica della paura, no? Su cui poi i regimi si costruiscono, anche il fascismo alla fine si costruì con la retorica della paura. In quel caso il virus era il comunismo, il socialismo, gli ebrei, eccetera, eccetera.
Sì, c'è sempre bisogno, i regimi totalitari hanno sempre bisogno per costruirsi di un nemico che deve essere sfuggente, che deve essere inquadrabile ma non risolvibile, un nemico che sia l'anti qualcosa. Questo tipo di retorica è molto presente ultimamente, ritornando a quella che dal mio punto di vista è stata la propaganda sovranista perfetta, quella dei migranti, o meglio dei cosiddetti clandestini, che portavano il Covid all'interno dei sacri confini della patria. Ecco, quel tipo di propaganda, la propaganda di un nemico che ovviamente non ha voce, che non si può difendere e che viene visto come una sorta di untore, ha toccato tutte le corde possibili e immaginabili della paura atavica, la paura del morbo, la paura dell'invasore, la paura dell'altro, e l'ha concentrata in un discorso politico che dal mio punto di vista, oltre a essere terribile, lascerà degli strascichi dolorosi per lungo tempo nel sostrato sociale delle nostre comunità, e che ha avuto come unico effetto quello di spostare di qualche punto percentuale l'asticella elettorale. Direi che abbiamo bisogno di persone che facciano in questo paese meno uso della paura e più uso di altri concetti unificanti, banalmente come quello del bene comune, ma ahimè credo di essere scivolato io nella retorica, una retorica che da altre parti definirebbero buonista, ma non posso fare a meno di continuare a sognare.